Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Hitler vinse la guerra perché eliminò gli ebrei dall'Europa. Un dibattito intorno al libro di Theodor Hamero, Perché l'Olocausto non fu fermato. Universale Economica Feltrinelli. Conduce David Bidussa, della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Intervengono Guido Vitale, giornalista e direttore del mensile Pagine Ebraiche, Michele Sarfatti, storico e direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, Roberto Jarak, vicepresidente Fondazione Memoriale della Shoah Milano.
L'introduzione di David Bidussa.
Molti sono chiesti perché nessuno abbia mai pensato di bombardare Auschwitz. Il libro di Hamerov spiega perché e spiega che non dipese né da un deficit tecnologico né dal non sapere quello che lì stava accadendo. Semplicemente non accadde perché farlo avrebbe voluto dire affrontare le proprie opinioni pubbliche, dover giustificare il rischio corso per salvare qualcuno. Quel qualcuno, in questo caso una buona parte degli ebrei d'Europa, ma anche dei Sinti, anche dei Rom, era stato da tempo dichiarato perso. Era la guerra, si dirà. E si doveva scegliere, da una parte non mettere a rischio la vita dei propri e lasciare che lo sterminio continuasse, oppure metterla a rischio e non essere certi dell'esito che quella scelta avrebbe avuto. Finire la guerra per molti invece significava interrompere quello sterminio in un altro modo, e cioè per interromperlo occorreva fiaccare il morale delle opinioni pubbliche dei propri avversari. E dunque, per esempio, come di fatto poi avvenne, bombardando le città, distruggendo i luoghi di produzione, in un qualche modo rendendo la vita quotidiana complicata delle persone che vivevano prima in Italia e poi in Germania. Sostiene Hamerov, dunque, che quella fu una risposta efficace, ma che non aveva assolutamente una relazione con lo sterminio, perché quella scelta di indifferenza aveva la sua origine lontano nel tempo ed era già operativa negli anni 30 quando era nota la persecuzione in Germania, ma molti preferivano pensare ad altro, anche perché intervenire avrebbe significato accogliere profughi che nessuno voleva a casa propria. Non li voleva la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, perché pensavano che ci fossero troppi ebrei già nel loro paese. Lo 0,5% della popolazione totale era la misura sopportabile e sopportata, e un loro aumento avrebbe superato le solide sopportabilità dell'opinione pubblica e dunque questo avrebbe creato del malcontento interno, non facilmente gestibile. Non solo, in altri paesi, per esempio il Canada o l'Argentina o l'Australia, gli ebrei erano meno dello 0,5%. Lo spazio d'accoglienza era enorme, eppure nemmeno lì nessuno li volle. L'antisemitismo non era presente solo in Germania negli anni 30, era presente pur non con lo stesso progetto sterminativo anche in molti altri paesi e durò per tutta la guerra e non era vero che nessuno non sapesse niente. La verità è che non fu possibile fare molto perché chi avrebbe voluto fare qualcosa in un qualche modo era in minoranza ed era impedito o in un qualche modo bloccato nella propria iniziativa. Questo è quello che sostiene Hamerov in questo suo libro, che conclude amaramente che Hitler alla fine ha vinto, in un certo senso, perché ha spazzato via gli ebrei dall'Europa e che anche per questo oggi molti ne parlano di cose che avvenne 60 anni fa con facilità e con spigliatezza. Certamente con molta più facilità e spigliatezza di quanto non sarebbero stati disposti a fare immediatamente all'indomani della guerra e ancora prima, ancora all'incirca fino all'inizio degli anni 60. Perché non c'è alcuna possibilità, dice Hamerov, che quel risultato sia rimesso in discussione.
Interviene Guido Vitale.
Quello che ho trovato abbastanza sorprendente in questo libro straordinario è il coraggio con cui è stato realizzato e la chiarezza con cui, anche sulla base di un supporto di ricerca, di un supporto storico, si dimostra questa tesi che mi sembra davvero poco sorprendente. Mi sembra che questo libro operi un trasbordo del problema della Shoah dal mondo dell'inspiegabile al mondo dello spiegabile. Noi siamo stati educati, siamo stati abituati per decenni ad analizzare questo fenomeno come un abisso incomprensibile, come una somma di ogni possibile turpitudine senza una possibilità di trovare una spiegazione razionale. Io credo che alla luce di del contenuto di questo libro straordinario invece si possa cominciare a comprendere che la Shoah abbia avuto delle proprie motivazioni, dei propri puntelli, delle proprie giustificazioni agli occhi di chi l'ha operata, ma anche di chi ha consentito che questo avvenisse senza reagire. E credo anche quindi che si operi una trasformazione del problema della memoria della Shoah dalla ripulsa di un male assoluto alla comprensione di un fenomeno trasversale che fu estremamente distruttivo allora, ma che resta nella sua trasversalità ad avvelenare anche la nostra vita quotidiana.
Interviene Michele Sarfatti.
Sostanzialmente lo condivido, ne condivido ampie parti e per certi aspetti mi sembra anche abbastanza nuovo. Il primo pregio, che non ha a che fare direttamente con la storia della Shoah, il primo grande pregio è quello di calare la storia della Shoah nella storia d'Europa o, se vogliamo, dell'Occidente, perché c'è dentro anche, si parla non solo di Europa ma anche di Stati Uniti d'America e ogni tanto di Canada e altri luoghi. E lui la Shoah la prende, l'antisemitismo e la Shoah li prende e li colloca all'interno di un divenire complessivo, cosa che non spesso viene fatta, qualche volta perché si parla troppo dei dettagli delle singole articolazioni della Shoah e non c'è tempo di parlare d'altro, e qualche volta perché lì sbagliano, la Shoah viene separata dal divenire storico generale. Questo è il primo grande merito, ma all'interno vi sono altri sue osservazioni e elaborazioni molto importanti.
Interviene David Bidussa.
Hameroff sostiene che a lungo, nel secondo dopoguerra, o almeno per un lungo quindicennio, fino all'inizio degli anni 60, la questione dell'Olocausto non diventa una questione, è di fatto una non discussione, un non argomento pubblico. Secondo lei fu davvero così? Oppure Hameroff esagera su questo tema?
Interviene Roberto Jarach.
Probabilmente quello che è stato l'impegno della ripresa e del recupero della vita normale nei paesi che uscivano molto provati, i paesi europei che uscivano molto provati dal periodo bellico, ha inciso perché le priorità e le attenzioni fossero canalizzate in un modo diverso da quello dell'analisi storica e dell'analisi di alcuni elementi di quella che era stata la realtà, diciamo del parabellico, perché in realtà era un elemento collaterale a quello della guerra. Quindi si usciva da un periodo in cui le difficoltà economiche, le difficoltà proprio e i problemi di sopravvivenza portavano a considerare la nuova vita e le nuove prospettive e quelle che potevano essere gli obiettivi della nuova società, avere la prevalenza su quella che poteva essere l'analisi storica di quello che era successo. Quindi non mi sorprende il fatto che questo elemento abbia portato a una lunga maturazione e a una stratificazione di considerazioni diverse da quella di dare la priorità a questo elemento rispetto ad altri. La realtà anche del mondo ebraico probabilmente ha giocato in modo anche determinante. Anche lì, secondo me, l'ottica che le associazioni ebraiche, le comunità davano alla nascita del nuovo Stato di Israele, allo sviluppo, alla necessità di supportare con fatti e con azioni e con partecipazione alla nascita del nuovo Stato e al consolidamento delle sue basi, ha probabilmente assorbito molte delle risorse numericamente contenute e scarse, sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista economico, e che quindi ha stabilito in un certo senso quelle che erano le priorità. La priorità era la nuova vita rispetto a quello che era lo studio e la comprensione del passato. Numericamente vediamo che scrittori che si occupano con elementi scientifici scientifici a questo elemento rispetto a quello che è lo sviluppo di una nuova società ha drasticamente invertito la tendenza negli ultimi anni, perché ormai il trend e la forza stessa dello Stato di Israele nella sua convinzione, nella sua determinazione aveva un po' superato quello che era lo stato di partenza, diciamo.
Interviene Michele Sarfatti.
Lui alla fine dice, nelle ultime pagine, io qui cerco di essere stringato facendo una violenza immane al suo sistema di pensiero, lui dice che sostanzialmente che l'America e poi a seguire l'Europa, a partire dagli anni 60, hanno scoperto, fra virgolette, lo sterminio, il genocidio, la vastità di quello che era successo, l'hanno potuta scoprire e comprendere perché non vi erano più ebrei che ponessero problemi ai vari stati europei.
L'ansia sociale era diminuita.
In un'altra, 100 pagine prima, lui mette in evidenza i bravi, e lo dico senza ironia, i bravi cittadini francesi che firmano petizioni nella seconda metà degli anni 30, firmano petizioni o si pronunciano contro la persecuzione degli ebrei nel Terzo Reich, prestano solidarietà alle vittime e però nello stesso tempo manifestano e prendono iniziative contro l'afflusso di profughi ebrei nei propri paesi. Quindi una sorta di mentalità scissa, divisa, di comportamenti presenti nelle stesse persone. Lui è molto attento alla popolazione in generale, senza dire tutti buoni o tutti cattivi, ma a ciò che rigoglie dentro. E poi arriva nelle ultime pagine a dire che la scoperta, il far proprio, la crescita d'importanza data al genocidio, poi denominato Shoah, ai giorni della memoria, eccetera, è dovuta al fatto che i nazisti avevano, virgolette, risolto la questione ebraica, la questione dei profughi, la questione della cosiddetta concorrenza economica, la questione del porre una, questo forse lui non lo dice, lo aggiungerei io, non esiste più il problema di una minoranza nazionale priva di Stato all'interno degli Stati europei. In qualche modo il fatto che gli ebrei, al di là di che ognuno pensa quel che gli pare, ma che hanno un punto di riferimento statuale fuori dell'Europa, ha reso più paciosa e più accettabile, ha regolarizzato la loro esistenza. È amarissimo Hamerow, cioè pone dei quesiti, dei problemi nelle ultime pagine che si capiscono solo se si leggono le 400 pagine precedenti, perché sennò uno rimane sconcertato, pone dei problemi che sono di una amarezza relativamente alla nostra identità nazionale italiana o nazionale europea o, se vogliamo, euroamericana, dei problemi ebrei, non ebrei, non importa, la nostra identità, dei problemi veramente gravi, e io è la prima volta che li vedo posti in questo modo su un libro diffuso al pubblico, non in tavole rotonde o in sessioni accademiche, in rivista per lettori specializzati. Fa riflettere, non è detto che abbia pienamente ragione, ma ci sono quantomeno dei consistenti grumi di ragione e di innovazione rispetto al dibattito sulla Shoah. Ci sono, vanno letti, sedimentati e meditati.
Interviene Michele Sarfatti.
Il libro di Hamerow esce a 10 anni dall'istituzione del Giorno della Memoria. Il Giorno della Memoria ha ancora un futuro, appartiene al passato prossimo, è ancora riformabile. Non è, secondo lei, arrivato il momento di fare, a 10 anni di distanza, di fare un bilancio sia dei risultati che di quello che non c'è nel Giorno della Memoria o di quello che non ci può essere nel Giorno della Memoria?
Interviene Roberto Iara.
Rispetto al Giorno della Memoria ho una particolare posizione personale, in quanto come vicepresidente della Fondazione Memoriale Shoah della Stazione di Milano, vedo il discorso della memoria dei fatti legati all'Olocausto una questione di approfondimenti costanti e di iniziative costanti lungo tutto l'anno. Noi abbiamo privilegiato, pur mantenendo come obiettivo principale quello della riemergenza del luogo simbolo della deportazione e dello sterminio per Milano, perché è da considerare che è l'unico luogo europeo dove il luogo della deportazione fisicamente non è cambiato. Da quando è stato utilizzato per questo scopo, noi abbiamo comunque sempre privilegiato, fin dall'inizio dello studio di questa realizzazione, ancor prima di ottenere e di avere il successo che abbiamo avuto nell'ottenere gli spazi dalle Ferrovie dello Stato, è quello di avere due realtà concomitanti. Una è quella del luogo fisico, quindi il luogo della memoria che rappresenta fisicamente qualche cosa, e l'altro è il laboratorio della memoria. Quindi nella nostra ottica, in quello della Fondazione, sicuramente le attività collaterali prenderanno un po' il sopravvento su quello che è il luogo fisico, che sarà il punto di partenza di ragionamenti, il punto di stimolo agli approfondimenti, ma che troverà la sua realizzazione nell'altra parte, che sarà quella della biblioteca, dell'auditorium e dei luoghi di studio dove potrà venire l'approfondimento. Quindi la nostra ottica è che la memoria viene portata in luce attraverso una costanza di azioni, una continuità di azione. Questa dovrà rivolgersi soprattutto alle nuove generazioni, soprattutto alle scuole, e quindi questo sarà il fine. In questa ottica capisci che la giornata della memoria, che già nella sua realizzazione da tempo, dal secondo, terzo anno, già non è più una giornata, ma è diventata prima una settimana, poi è diventato un mese, perché se andiamo a leggere quelle che sono le attività, i programmi dei vari, delle varie città, dei vari luoghi e delle varie iniziative, vediamo che sono spalmate in un arco di tempo che non si limita alle 24 ore. Quindi la giornata della memoria è un richiamo che secondo me è ancora importante, ha ancora una sua valenza fondamentale per mantenere questa ciclicità che in fondo nella periodicità annuale richiama tutte le istituzioni che ruotano intorno al sviluppo di progetti a riproporsi una programmazione. Siamo abituati nella nostra vita ad avere queste cadenze. Le cadenze annuali sono un qualche cosa che danno periodicità, ma danno soprattutto continuità e danno stimolo. Quindi l'anno è una frequenza accettata, è una coerenza normalmente vissuta, e quindi questo fatto di avere questa giornata che identifica una data periodica annuale ha ancora la sua valenza. In quest'ottica ha la valenza, non come momento, ripeto, delle 24 ore. Io non ho mai condiviso le grandi iniziative ripetitive soltanto di formalismo, perché la giornata memoria in sé potrebbe essere semplicemente un appuntamento rituale che ha una sua riprogrammazione. In realtà ha dimostrato negli anni di essere il fulcro attorno al quale si è sviluppato questa azione. Le scuole preparano fortunatamente le iniziative, quindi ci dedicano come minimo i 3 mesi iniziali dell'anno scolastico, ma qualcuno va oltre, perché ai 3 mesi di preparazione poi fa seguito anche uno sviluppo ulteriore di progetti, e questi progetti poi portano oggi coi media moderni, quindi alla realizzazione di filmati, realizzazione di approfondimenti, di studi, di documenti, e quindi sotto questo aspetto è un appuntamento che riporta sempre di attualità l'argomento a livello di approfondimento.
Interviene Guido Vitale.
A me sembra che il contenuto del libro di Kamerov abbia una potenzialità dirompente, assolutamente antitetica ai tutti i processi di istituzionalizzazione della memoria. Qui riemerge il problema reale, e cioè se la Shoah è un problema della storia o è un problema dell'attualità. Se la memoria, così come è stata vissuta, soprattutto nelle società occidentali, in Europa, in questi ultimi anni, è una sacralizzazione di qualche cosa che di cui finalmente oggi la società europea si sente di prendere distacco, o se invece è un processo dolente, aperto, con cui ancora dobbiamo continuare a fare i conti. E attraverso questo nodo passano tutte le perplessità irrisolte, tutti i problemi irrisolti. Vedo molti storici che, per esempio, in anni recenti si interrogano, e anche Kamerov lo fa, in linea di massima sulla base di risposte piuttosto pessimistiche, sulla domanda se Hitler ha vinto poi in effetti o no, se non ha finito per prevalere comunque l'idea di Hitler di eliminare l'ebraismo europeo. Questa è una domanda che bisognerebbe rivolgere soprattutto agli ebrei europei, e cioè cosa resta di vivo nell'ebraismo europeo. Qui ci sono dei segnali contraddittori. Sicuramente è stata eliminata una parte preponderante, sia da un punto di vista numerico, sia da un punto di vista di capacità creativa dell'ebraismo europeo, però qualcosa di ebraico in Europa resta, e quindi anche questa è una domanda che credo resti aperta. Un'altra domanda che mi sembra resti aperta è che le celebrazioni, l'attitudine celebrativa e istituzionale nei confronti della memoria, penso inquinino pericolosamente, è la distribuzione delle responsabilità. Noi, soprattutto in Italia, abbiamo vissuto per decenni sulla base dell'idea che le responsabilità potessero essere distribuite in una maniera radicale, sulla base dell'idea che sentir pronunciare una parola in lingua tedesca fosse fastidioso o offensivo, sulla base dell'idea che ci fossero dei cattivi in Germania e ci fossero dei buoni, che so io, in Italia o in Francia o in Gran Bretagna. Questa è un'idea che, alla prova dei dati di cui siamo in possesso, è totalmente falsa. Io ricordo più volte di aver assistito, per esempio, alla imbarazzatissima, sofferente presenza di ebrei di lingua tedesca in altri luoghi, che venivano, essendo percepiti come tedeschi, venivano emarginati, venivano quasi visti con sospetto. Io non credo che ci sia questa possibilità di ridistribuire le responsabilità in una maniera così radicale. Penso che il problema della Shoah sia un problema trasversale, non possa essere tagliato in una maniera verticale separando i buoni dai cattivi, anche se evidentemente il regime della Germania nazista ha avuto un ruolo preponderante. Credo che ci siano delle responsabilità gravissime da parte di tutte le democrazie e le società occidentali, e penso che il libro di Kamerov aiuti da questo punto di vista a comprendere che il problema è molto più complesso, che l'ambiguità è molto più radicata, molto più insidiosa di quello che noi siamo abituati a pensare. Sotto questo profilo, l'istituzionalizzazione della memoria, e in specifico la celebrazione del giorno della memoria, ha degli effetti benefici, per certi aspetti molto pericolosi, nel senso che porta il problema della memoria su un piano di celebrativo, e quindi per certi aspetti diventa quasi un talismano, un toccasana che consente di perpetuare per sempre la cognizione che ci siano dei buoni e dei cattivi che sono facilmente separabili fra di loro, che la memoria sia una problematica meramente storica, per sempre chiusa e superata in una società che ormai si è gettata alle spalle il tic della strage e della eliminazione dell'altro e del diverso, e così via dicendo. Quindi da questo punto di vista io vedo con estrema preoccupazione questo tipo di celebrazioni.
Interviene Michele Sarfatti.
Ci sono due giorni della memoria. C'è il giorno della memoria delle ritualità e c'è il giorno della memoria vissuto, che è quello vissuto principalmente nelle scuole e nelle università, che è quello della, riflessione. Questo è un libro che fa riflettere, quindi è adattissimo. E questi due giorni della memoria si tengono lo stesso giorno, contemporaneamente, per cui è difficile dire questo libro va male al primo giorno ma va benissimo al secondo, va benissimo laddove si parla di ci si incentra sulla riflessione. Da questo punto di vista va bene con una cosa che, anche alla luce di una cosa che dicevo poco fa, cioè che questo libro colloca la Shoah nel procedere della storia europea. Ci sono continui rampini, come fanno i pirati, di abordaggio a questioni anche più grosse della Shoah stessa, che fanno parte del nostro passato degli ultimi 150-200 anni, e quindi è adatto in particolare a pensare su un tempo lungo e su una Shoah dentro la storia, non fuori della storia. Ultimissima cosa, nelle ultime pagine, con le considerazioni che notavo prima, inizia a fare, anche se l'Italia non gli interessa per niente, e lo capisco dal suo punto, dalla sua ottica, dal suo punto di vista, però è anche un libro utile per fare la storia del giorno della memoria, o diciamo meglio della memorizzazione della Shoah in Italia, in Europa in genere. Bene che ci sia come libro.
Hitler vinse la guerra perché eliminò gli ebrei dall'Europa. Un dibattito intorno al libro di Theodor Hamero, Perché l'Olocausto non fu fermato. Universale Economica Feltrinelli.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.